Ciao e benvenuto da Andrea Lisi alla puntata numero 26 del podcast della scrittura persuasiva. Oggi tieniti forte perché ho un ospite da molto lontano, cioè dalla Sicilia in effetti. L'ho invitato perché voglio andare a fondo nel tema del racconto di business e in generale delle opportunità che le persone hanno adesso, individui, aziende, di sviluppare relazioni anche commerciali, ma non solo, nell'epoca del web e tutto quello che questo comporta poi nel quotidiano. Puntata molto interessante sia se sei un freelance che se sei un imprenditore o sei una persona che comunque vuole aprirsi delle nuove prospettive nel campo della scrittura comunicando meglio le proprie storie e non solo. L'ospite è Davide Cardile, un ghostwriter tra i più seguiti in Italia, più di 8.000 follower su LinkedIn, scrive tutti i giorni lì e vale la pena veramente leggerlo. Inoltre ogni venerdì pubblica una sua rubrica proprio dedicata a LinkedIn su L'Inchiesta, una testata nazionale, ed è nella redazione centrale di Senza Filtro. In più però è la penna dietro tanti imprenditori e professionisti. Davide, si scusa in anticipo per l'audio della puntata perché in parte è un po' oscurato più in avanti da una trapanata che andava avanti da dei lavori che stavano facendo vicino al suo ufficio, ma ti assicuro io stesso che il contenuto è veramente di valore. Buon ascolto! Ciao Davide, ben trovato, come stai?
Ciao Andrea, buonasera, bene, come ti dicevo nel fuori onda, sto cercando di vincere un'influenza da una quindicina di giorni, ma ci sono buone speranze.
Bene, bene, io ti seguo spesso, specialmente su LinkedIn, che è uno dei miei canali preferiti, e vedo che tu lì sei un leone, hai più di 8.000 follower, sei presente quotidianamente, cosa che apprezzo particolarmente. E penso che possa fornire un bel esempio anche alle persone che ci seguono, che vogliono imparare a scrivere, avere più impatto con il potere delle parole. Però per iniziare ti chiedo intanto se mi puoi raccontare un po' di te, perché tu ti qualifichi come ghostwriter, che è una cosa che spesso si confonde anche col copywriter. Intanto qual è un po' la differenza e tu in pratica cosa fai nel tuo lavoro tutti i giorni?
Sì. Allora, ghostwriter fondamentalmente è un'etichetta che ho messo da 3 anni, diciamo, in pianta stabile, anche se in un certo senso non ho mai fatto altro. Allora, io ho iniziato, tra virgolette, come classico copy per soprattutto per quanto riguarda i siti web, quindi tutta la struttura e poi i testi dei vari siti e i primi articoli dei blog, ma non ho mai voluto, diciamo, metterci la faccia perché pensavo che fosse da una parte controproducente per l'utente di un sito sapere che dietro c'era un professionista. È una di quelle cose che chiaramente sono scontate, sappiamo tutto che è così, però una sorta di illusione scenica, tra virgolette, pensavo almeno in quegli anni che fosse importante. Dopodiché da 3 anni a questa parte, per andare veloce, invece mi sono dedicato proprio come ghostwriter non tanto per la scrittura di articoli, diciamo, tra virgolette, content marketing, contenuti, ma per cercare di aiutare le persone, soprattutto manager, imprenditori o liberi professionisti, molti coach, a raccontare la propria storia in maniera efficace ed autentica. Quindi quello che ho iniziato a scrivere è sicuramente qualcosa di diverso rispetto al passato, che cerca di ispirare le persone più che presentare l'azienda o il prodotto. E da qui, diciamo, il passo è breve, da 2 anni a questa parte ho incluso anche dei servizi che aiutano le persone a scrivere, soprattutto a scrivere un libro. Quindi non tanto come ghostwriter, ma avere un compagno di viaggio che aiuta a mettere giù le idee, con il quale confrontarsi, una sorta di writing coach se vogliamo, ed è una cosa che mi piace particolarmente. Oltre questo, di tanto in tanto faccio consulenza sempre per liberi professionisti, sempre legati al mondo online, al mondo del personal branding, quindi come cercare di presentarsi e come portare avanti una presenza digitale, che chiaramente non è un solo step, ma richiede molto tempo ed un cammino che a volte può essere faticoso, ma se fatto nel modo giusto, come sappiamo, può essere esaltante e produrre davvero tanti risultati.
Ne sono sicuro, infatti poi questa stessa domanda è in crescita, penso, e arrivano spesso richieste anche a me da parte di imprenditori o coach o altri professionisti che sostanzialmente non hanno il tempo, sanno che possono trarre un grande valore dalla scrittura in maniera continuativa, dall'espandere le loro storie, e cercano delle persone che li possano seguire, e ancora mi pare non ci siano tutte queste professionalità in giro, quindi immagino che la tua ascesa come freelance, come coach, come consulente sia dovuta anche a questo, no? Hai trovato un po' il tuo popolo?
Sì, sicuramente sì. Il discorso è molto semplice. Non è che io spicco per una caratteristica in particolare, non per essere modesto, per dire qualcosa che è, diciamo, una frase fatta. Il punto è che anche nel campo, chiamiamolo marketing, nel mondo digitale, tutte quelle categorie che possono essere i copy, ghostwriter, sono magari molto preparati dal punto di vista tecnico, però poi fanno sempre il solito errore di curare proprio quello che è la propria attività, il proprio personal branding, ma soprattutto anche quella che è la visibilità e l'impegno. Ecco, io invece da 3 anni a questa parte, tu lo sai, sono tutti i giorni sui social e anche nel mio blog per cercare di mantenere alta la visibilità, sempre cercando poi di non andare ad annoiare le persone, ma soprattutto di creare delle relazioni. Ed è questo che alla lunga ti permette di essere presente sul mercato e, tra virgolette, di essere presente anche nella mente dei consumatori, ma soprattutto del tuo pubblico.
Assolutamente, assolutamente, confermo, perché io pratico e predico la stessa filosofia e poi, insomma, questo stesso podcast nel suo piccolo è nella testimonianza. Ma tal proposito, tu parlavi di liberi professionisti, mi è piaciuta molto una cosa che hai scritto in uno dei tuoi articoli recenti, uno dei 1000 articoli che sono usciti negli ultimi 7 giorni firmati da te, e hai scritto: le classi non esistono più, ora siamo veramente liberi. Questo in relazione soprattutto ai giovani, e ci ho pensato, a me mi trovi profondamente d'accordo, perché in un'intervista che mi è stata fatta a me di recente ho risposto più o meno delle stesse cose. Volevo che però tu adesso spiegassi un po' meglio il concetto ai nostri ascoltatori, cosa intendevi in quell'articolo.
Sì, è un articolo, una frase tratta dal libro che è uscito proprio in questi giorni, Pixel in crisi. Il ragionamento è molto semplice. Già il fatto che io e te stiamo parlando a distanza di chilometri, la cifra di questo tempo e di quelle che sono le opportunità.
Scusa, ti interrompo, ma tu sei in Sicilia, giusto, no?
Io sono in Sicilia, sono a Messina e tra l'altro da ormai 4 anni mi sono spostato, non vivo più in città, ma mi sono spostato in un paesino molto più tranquillo, proprio a 2 passi dal mare.
Ah, ecco, fantastico, quindi abbiamo un'altra cosa in comune, perché a parte che siamo agli antipodi del paese, perché io mi trovo sul lago d'Orta al confine con la Svizzera adesso, però anch'io me ne sono andato dalla città, prima da Roma, poi da Genova, e ora sono a 1 ora da Milano, ma comunque in un paesino di neanche 10.000 abitanti, nel silenzio, su una torre praticamente, nella calma più totale, penso che sia l'ambiente migliore per scrivere.
Sì, esatto.
Chiusa parentesi, però siamo veramente agli antipodi, si può dire, in Italia, insomma.
Sì, sì, ma guarda, tutte le persone che sento più o meno c'è questa distanza, forse tu sei uno dei più lontani. Però ti voglio dire, è molto bello che si riesce con una connessione, con un PC, a sentirsi a distanza, a lavorare a distanza e ad accedere a così tante informazioni. Io penso che sia un'altra cosa che abbiamo in comune lo studio, soprattutto di quelle che sono le attività e i nuovi lavori, i nuovi mestieri digitali, pensiamo al copy, il personal branding, non ce l'avevamo in un programma universitario, ma è sempre uno studio che ognuno di noi fa andando a scegliere quelle che sono le fonti e quelli che sono i modelli. Non c'è nessuno che ti impone di seguire una cosa o che ti vieta l'accesso ad una fonte, ad un insegnante o ad un insegnamento. Questo è qualcosa di rivoluzionario, perché fondamentalmente, quando dico siamo veramente liberi, giochiamo tutti sullo stesso campo, con le stesse opportunità. È un concetto sul quale oggi si parla spesso in maniera molto negativa, si parla che questo nuovo mercato, a parte la crisi e tutto il resto, si parla di disuguaglianza. Però la disuguaglianza non è tanto il risultato, se io e te guadagniamo oggi la stessa cifra. L'uguaglianza è data invece dalle opportunità. Adesso quindi, se io domani posso avviare un podcast e posso metterlo su iTunes come il tuo podcast, se possiamo utilizzare gli stessi canali che possono essere i social per informarci, ma anche per parlare con il nostro pubblico. Se io ho pubblicato un libro con Amazon, quindi senza neanche dover passare da un editore,
ovviamente
siamo in un momento nel quale davvero possiamo fare tutto, siamo liberi, e poi abbiamo un giudice che rispetto al passato non è una categoria che era stata messa lì per storia, per tradizione, da un punto di vista burocratico. Il giudice di tutti è il pubblico. Questo chiaramente nel bene e nel male. Se andiamo a vedere chi sono le web star, dico, c'è gente anche imbarazzante, quindi questo è sicuramente una cosa negativa, però quello, diciamo, quando Eco parlava di imbecilli, nel bene e nel male, ma c'è anche tanta gente davvero valida che è riuscita a spiccare saltando tutta quella che è la trafila, con tutti magari i giochi e le dinamiche che c'erano dietro, ed è riuscita ad affermarsi tramite l'online, e questo, diciamo, sistema molto più democratico rispetto al passato. Io ho sempre vicino, ma non solo, ce l'ho proprio qui accanto, ma anche diciamo mentalmente le frasi di Bill Gates nel 96, Copy is King, dove diceva che tutti con una connessione saremmo potuti diventare editori, e così è successo. Però quell'editori non è solo un termine diciamo per chi ha un blog, per gli addetti al settore, per i veri e propri editori, i nuovi editori online. Oltre al fatto di diventare editori, c'è davvero la potenza di poter accedere a tutte le informazioni, a tutte le idee e crearne in ogni momento delle nuove. E questo secondo me è sicuramente qualcosa di dirompente, esaltante, è qualcosa che dovremmo valorizzare di più e quindi anche essere molto più ottimisti.
Guarda, mi trovi d'accordo su tutta la linea, tra l'altro parlo spesso di queste cose anch'io con le aziende, nei corsi, con le persone che mi seguono, il fatto che adesso ogni azienda ha la potenzialità da diversi anni, però adesso sempre di più, e dovrebbe essere la casa editrice di se stessa. Poi nella pratica questo non significa solo fare contenuti editoriali, ma penso che quello, il discorso che facevi tu, si allaccia è anche la questione tra virgolette filosofica, politica, delle opportunità, no? Il fatto che l'uguaglianza deve essere nelle opportunità iniziali, non nel risultato finale. Beh, anche io ti racconto un caso di questa settimana al volo. Al di là del lavoro che faccio io, che fai tu, a me è capitato di mettere su un e-commerce, un funnel, un mini sito praticamente per l'azienda della mia famiglia di recente, quasi per sfida, in un giorno, nel giro di 4 ore e mezza praticamente abbiamo tirato su questo sito con questa offerta, questo funnel, praticamente sono le stesse cose che io insegno, un po' per dimostrarlo anche, perché in famiglia è difficile essere ascoltati, a me diciamo, mi cercano un po' da tutta Italia, però poi l'aziendina di famiglia che è un bar praticamente, che fa anche dei prodotti tipici, loro non ci hanno mai creduto tanto, e lo racconto così in maniera molto tranquilla perché ci scherzo spesso su, no? Alla fine ho detto fatemi fare un test, datemi questo prodotto, crea un mini sito appunto verticale così, e nel giro di una settimana poi praticamente abbiamo avuto 120 euro di ordine, ed è una cosa anche relativamente grezza tirata su così per dimostrare che poi non è solo un discorso che vale per i consulenti, per i freelance, per chi fa un lavoro d'ufficio, ma anche per il commercio in generale. Ci sono molte meno scuse adesso per lamentarsi, paradossalmente, perché il web ha aperto i mercati. Anche un'azienda che lavorava a livello locale ora si può espandere molto più facilmente di quanto facesse in passato. Certo, devi sapere come farlo, però insomma non si può negare che ci siano le opportunità.
Sì, assolutamente. Poi non è solo una questione economica, riguarda diciamo tutti. Io ho tante persone che lavorano come dipendente, quindi non hanno, non tanto l'esigenza, non è che hanno l'opportunità di mettersi così in gioco. Eppure, anche se non stai vendendo nulla, il fatto che tramite il web puoi comunque arricchire la tua conoscenza, portare avanti una passione, informarti e confrontarti, è qualcosa comunque di appagante. E c'è tanta gente da sempre che fa un lavoro magari che non li soddisfa al 100%, che non è stimolante, e diciamo poi si ritaglia il proprio hobby nelle ore morte, quando riesce a incontrare quei pochi amici che condividono quell'hobby e quella passione. Un altro cambiamento sostanziale, ripeto, sempre nel bene e nel male, è che oggi viviamo non tanto in un mercato direi mondo della prossimità fisica, ma in quello delle affinità. Quindi io sono appassionato di scacchi, trovo migliaia, milioni di persone con i quali non solo giocare ma anche parlare, è la stessa cosa, e in base alla filosofia, alla religione, allo yoga, all'addestramento cani, qualsiasi cosa. Certo. Quindi questa è anche un'altra chiave, non è solo una questione di soldi e di business, il mio messaggio.
Sì, sono d'accordo. Però tornando al business, che è quella cosa che interessa di più ai nostri ascoltatori di solito, scherzo. quando è la prima volta che hai sentito parlare di copywriting?
Ma è una di quelle parole che diciamo ho sempre avuto intorno, non so se mai ti è successo, se qualche cosa che senti tante volte e solo dopo pochi anni invece ti fermi a vedere esattamente cos'è. Io ho avuto un'esperienza con il copy, ma in generale con il marketing dall'altra parte, nel senso che da imprenditore, in una delle prime avventure imprenditoriali, da bravo cliente, non come i clienti che ci sono oggi, non ho voluto fare testa mia, io ho interpellato dei professionisti. Io 2, 3, 4 agenzie anche di un certo livello con i quali ho lavorato, e ho iniziato a vedere non soltanto un approccio diverso, ma anche la figura del copy, che erano quei tizi lì messi che venivano chiamati all'occorrenza in un'altra stanza, che iniziavano con queste associazioni di idee. Chiaramente ti parlo di 10-12 anni fa, un tipo di lavoro completamente diverso da quello che possiamo conoscere oggi, e che sicuramente tu dall'interno conosci. Era molto meno strategico, molto più creativo. Sì. Ho iniziato poi quando ho iniziato a lavorare nel web, a seguire l'evoluzione, cercare di studiare il più possibile, perché la scrittura mi ha sempre fatto compagnia in tutti gli anni, sia per diletto che da un punto di vista scolastico, ma anche nelle prime attività imprenditoriali. Già la possibilità di scrivere in un certo modo con i fornitori, con i clienti, mi ha sempre aiutato. Ho cercato quindi di seguire un percorso un po' più strategico. Proprio grazie al web ho letto e studiato davvero tanto. È stato sicuramente una svolta quando ho deciso a tutti gli effetti di lavorare nel web. Nel 2013-2014 il copywriting ha assunto un significato diverso. Io ho visto che non era solo il tizio che scriveva, ma c'era davvero dietro una scienza. Ed è anche il motivo per cui prima mi hai fatto una domanda alla distinzione tra ghostwriter e copywriter. Io un così grande rispetto della parola copy, che penso che sia usata e abusata, e io infatti non ho mai detto che sono un copywriter, mai scritto in nessun sito, in nessun social. Non basta scrivere un articolo sul web, scrivere schede e-commerce per essere un copywriter. C'è qualcosa davvero di più, non tanto un percorso universitario, ma davvero questione di esperienza e anche essere capaci di poter declinare il messaggio in quelli che sono i vari media. Sì. Ed è qualcosa che non è da tutti. Dico, su LinkedIn faccio una ricerca sul motore, ti escono non lo so quanti, forse 100.000, 200.000 solo in Italia. È qualcosa un pochino i conti non tornano sotto questo punto di vista.
È anche vero che però è importante specializzarsi, insomma, per quanto mi riguarda, non a caso questo è il podcast del copy persuasivo, del copy per la vendita, che riguarda soprattutto le pagine di vendita e le email, ma non solo, perché poi è anche un approccio, diciamo, olistico, voglio dire, comunque multimediale. E tanta gente mi ha trovato tramite LinkedIn per questo. Mi hanno detto loro che sono
iniziato molto bene, cioè hai preso veramente possesso di una nicchia, ma non tanto per una questione commerciale, ma perché ti permette sicuramente di studiare, di sperimentare e di offrire un valore aggiunto al cliente. Quindi nel tuo caso mi trovi d'accordissimo.
Questo vale pure per altre, diciamo, specializzazioni, sicuramente c'è spazio per tanto. Senti, tu invece, quindi, comunque parlando di scrittura, quando è stato il momento in cui hai capito sì, effettivamente con questa roba ci posso vivere, con la scrittura proprio ci posso vivere?
Dovremmo veramente aprire un capitolo lungo. Allora, quando ho iniziato a lavorare nel web non è stato solo una passione, quindi inseguire la passione. Considera che io oggi i miei figli hanno 7 e 5 anni, quindi comunque sì. Quando ho capito che potevo camparci con la scrittura, io ho avuto una situazione diversa, nel senso che quando ho iniziato a lavorare nel web avevo già delle responsabilità, quindi dovevo farlo, non è tanto se potevo farlo, quindi fondamentalmente, banalmente, ti dico, quando ci ho pagato l'affitto ho detto che potevo farlo.
Sì, è successo lo stesso anche per me, e devo dire che rispetto a tante altre persone che hanno iniziato con me quando ho cominciato a frequentare il mondo di freelance, e questo penso valga per tanti che ci ascoltano anche adesso, che sono dei ragazzi magari si vogliono avviare, oppure persone più avanti con l'età magari si vogliono riconvertire magari in qualcosa del genere, ho avuto risultati molto velocemente, perché anch'io mi ci dovevo pagare l'affitto e avevo i fondi dal mio lavoro precedente che si stavano erodendo molto velocemente. Quando sei con le spalle al muro devi per forza farcela.
Sì, sicuramente sì, anche se da un lato uno dei grandi errori e problemi è, almeno per un freelance, è dato dall'esigenza di dover monetizzare. Quindi quando devi monetizzare a tutti i costi, poi inevitabilmente è facile cadere in azioni sbagliate, può essere accettare il cliente sbagliato, voler fare tutto, comunicare troppa urgenza e troppo bisogno al cliente e sul mercato, quindi tante cose, bisogna sempre cercare un pochino la misura, e anche se davvero devi camparci con quel lavoro, devi comunque fare finta che non lo sia.
Sì, anche perché in effetti a pensarci, cioè se devi prendere per forza quel cliente, se devi fare quella cosa per forza, così libero poi non sei, insomma, ecco.
Sì, vabbè, dico, sul freelance libero mi sembra, diciamo, un paradosso, una maledizione messa lì, dico, potremmo fare un altro podcast.
Sì, è vero. Comunque, a proposito però della carriera da freelance, questo può essere utile proprio a queste persone che ci ascoltano. Tu, invece, parlando della cosa che ha funzionato di più, qual è stata la strategia, la scelta che hai fatto, che ti ha pagato meglio poi nello sviluppare la tua carriera?
Sì, allora, ricollegandoci al discorso prima, quell'esigenza di monetizzare la fretta, io ho fatto una cosa controintuitiva e un pochino folle, vale a dire soprattutto nel 2016, 2017, ho ridotto all'osso i clienti che seguivo e ho dedicato davvero tanto tempo a quello che è il mio personal branding, la mia promozione sui social, sul mondo online e soprattutto nel parlare con le persone. Una cosa che ho fatto ad esempio è ogni settimana parlare con 5-6 persone su Skype, su LinkedIn, siano ricommerciali, responsabili marketing, colleghi, concorrenti, persone in cerca di lavoro, tutte persone che comunque mi hanno dato degli spunti utili. Mi è stato anche un modo per farsi conoscere, vale a dire, noi pensiamo sempre di comunicare nel web, quindi ci vedono in tanti e prima o poi qualcuno lo becchiamo, non parlo solo come cliente ma anche per farci conoscere, mentre una cosa molto semplice e molto intuitiva è andare e lavorare uno ad uno, quindi andare davvero a parlare con la persona che si incontra sui social, non con il messaggino che è molto facile ma anche molto freddo e superficiale, ma concordando una breve cosa, come stiamo facendo io e te quest'oggi, e scambiando qualche idea, presentandosi, raccontando la propria storia. Mi sono accorto, non che sia una scoperta così rilevante, che quando parli con una persona, non che vedersi su Skype, si crea sicuramente un'empatia e qualcosa in più che poi porta anche a darci una mano nel mondo online. Quindi come si conquistano i follower? Si conquistano anche in questo modo, lavorando sulle relazioni in modo molto più autentico.
Sì, proprio in trincea, cioè proprio uno alla volta di relazioni profonde. Questa cosa è molto molto interessante e devo dire che in parte anche per me, per quello che l'ho praticato, ha funzionato proprio alla stessa maniera, insomma, una forma di networking. Poi non è un caso, perché insomma, parlarsi direttamente in chat e poi magari in call al telefono eccetera eccetera, sicuramente è una forma di coinvolgimento maggiore, ci sembra di avere veramente una persona dall'altra parte, cosa che nell'appiattimento generale dei social non è così semplice, insomma, con tutti i bombardamenti che abbiamo sulla richiesta di attenzione che abbiamo ogni giorno.
Sì, l'unica cosa che volevo dire è proprio anche il fatto di essere disinteressato. Considero che molte di queste persone con le quali ho parlato erano alla ricerca di lavoro, magari ho dato qualche piccolo consiglio, ed alcune poi mi chiedevano se mi dovevano dare qualcosa oppure me lo chiedevano prima. Il fatto di essere disinteressato e dire nel 2018 ad una persona no, vorrei solo parlare per fare due chiacchiere, è qualcosa davvero, no? La famosa viola è diventato voglio solo fare due chiacchiere.
È scioccante. Senti, Pixel in crisi, perché questo titolo, per chi è il libro, per chi non è poi soprattutto?
Ti ho spoilerato un pochino prima, Pixel in crisi è un libro altamente ottimista che racconta proprio come questa crisi, parliamo anche della crisi finanziaria, quindi dal 2008, grande recessione, l'euro, tutti questi casini che conosciamo e che ci sentiamo ripetere ogni giorno, la vera crisi non è tanto la situazione economica, ma una crisi più che altro di identità, di valori, di punti fermi in quello che è il mondo del lavoro, il mercato. Ho fatto questa analogia, spero riuscita, con i pixel, perché io sono dell'84, per me i pixel sono davvero un pezzo di cuore, perché parliamo di Pac-Man, parliamo di Mario Bros, World Cup, tutti i giochi erano estremamente pixelati.
Sì.
Già nel 2015 c'era un articolo di Digital Strategist, ma si possono trovare tanti ragionamenti di quel tipo. Diciamo che oggi i giovani, i famosi millennial, i bambini di oggi non sanno cos'è un pixel, perché siamo in un mondo davvero dove ormai tutti i dispositivi, lo smartphone, hanno superato il limite visivo e quindi i pixel non si vedono davvero più e i bambini non sanno neanche cosa sono. La cosa che mi ha fatto pensare è che questo è stato definito un sogno che si avvera. Però se vai a dire ad una persona della mia generazione, ancora quelle precedenti, che la morte dei pixel, che è un pezzo di cuore, no? Un pezzo di passato, è un sogno che si avvera, inizia ad esserci quell'incongruenza. Mm-hmm. Secondo me oggi viviamo più o meno la stessa situazione. Il fatto che oggi siamo tutti sulla stessa barca, quindi online possiamo vincere indipendentemente da come eravamo posizionati per famiglia, pensiamo per zona geografica. Io lavoro, ho molti clienti in Svizzera, da Messina. Questa è una cosa fantastica. Di contro, chi è in Svizzera e si trova il tizio di Messina che gli ruba mercato, chi deve confrontarsi di colpo con Amazon, chi deve cercare lavoro e deve adesso vedere queste figure del social recruiter, diventa sicuramente per certi versi spiazzante e paralizzante. a meno che non comprendere quali sono i lati positivi. In Pixel in Crisi ho fatto questo, ho cercato di lavorare molto sulla ricerca, ci sono tantissimi aneddoti, statistiche di persone molto più competenti di me che spiegano come questo sia davvero l'epoca di maggior benessere, di maggior sicurezza, di maggior uguaglianza, più chiaramente la mia piccola storia per far capire cosa significa avere delle opportunità, ma che queste opportunità non sono garanzie di successo. C'è chiaramente da voler entrare in crisi. La crisi della quale si parla non passerà e non possiamo aspettare che passi, bisogna affrontarla con tutto ciò che ne comporta. Il mio augurio in crisi è che si comprenda davvero che questo è un periodo di cambiamento e anziché essere depressi per la crisi dovremmo quasi essere contenti per avere la possibilità di cambiare. Sono andato lungo?
Fantastico, fantastico.
Comunque ti dico un piccolo particolare, per chi è e per chi non è, è un libro, non lo so, per chi mi vuole bene, nel senso per chi mi ha seguito in questi anni, già qualcosa di queste idee le avevo sempre accennate, ecco, mi sono preso il tempo per metterle per iscritto. Non è un libro commerciale, né per me, se avessi parlato di come essere visibili su LinkedIn o su qualche altro social sicuramente sarebbe stato molto più impatto. Non è un libro per chi pensa di trovare la ricetta per vincere la crisi. È un libro per chi vuole avere un po' una panoramica di quello che sta succedendo davvero oggi di positivo e chi vuole riconoscersi in questa persona che vuole andare avanti in crisi, non subendola ma affrontandola.
Fantastica questa cosa, a me pare di capire questo, dimmi poi se mi sbaglio, quando parli di crisi, perché poi dici che è un libro ottimista, io leggendo i tuoi articoli ho la stessa impressione, no? E fa bene leggerti anche solo per quello, penso ogni giorno, uno ha questa possibilità se ti segue, però metti la crisi già nel titolo del libro, quando però la vai a spiegare, mi pare che tu stia parlando del trionfo dell'imprenditorialità che ci può essere, che c'è di fatto in quest'epoca. Cioè, le barriere all'entrata di qualunque tipo di impresa, anche imprese, microimprese, individuali paradossalmente, sono una cosa senza precedenti. Quelle a cui stiamo assistendo adesso, ognuno di noi è un po' la testimonianza anche di questa possibilità. Tutto sta nel saperla prendere, quindi anche scegliere di aprirsi la partita IVA in questo periodo è una cosa completamente diversa da quella che poteva essere 5, 10 o addirittura 15 anni fa, insomma. Lo interpreto così, diciamo, questo tuo sì, discorso.
È centrato un aspetto, dal punto di vista economico è esattamente così. Ci sono due grandi concetti nel libro, ma non grandi perché li ho detti io, due filoni. Uno è l'ipermeritocrazia, che diciamo è stata teorizzata da Cowen, nel libro di recente La media non esiste più, dove si spiega proprio anche questo mondo altamente competitivo del primo prende tutto, pensiamo ad Amazon, pensiamo a Google, pensiamo ai grandi colossi. D'altro canto, una cosa che vedo io, l'hai raccontato un attimo fa, è questo momento zero, dove ad esempio Netflix arriva quando fu e ha fatto fuori il blockbuster insieme ad altre chiaramente situazioni e dinamiche.
Sì.
Questa è una cosa sicuramente che deve dare la misura, come dici tu, di un certo ottimismo per gli imprenditori, per chi ha quella giusta creatività. Non è solo una questione chiaramente di imprenditorialità, ma anche una questione davvero di essere molto più liberi di esprimersi. Nel libro ci sono tantissime statistiche, come ti dicevo, sia nel 1990 era legale dichiararsi gay in 20 paesi, nel 1900, inizio del 1900, oggi in 100 paesi. Quindi dico, abbiamo davvero fatto dei passi avanti nonostante la gente continui a dire che fa tutto schifo, che tutto sta andando
sì, a quel sì. Paese. D'accordissimo, d'accordissimo. Senti, tornando invece un po' più giù, diciamo, terra terra, qual è, ci puoi raccontare qualche vicenda, o l'episodio, insomma, un po' più divertente che ti è successo nel tuo lavoro finora?
Sicuramente una cosa divertente di suo, per un ghostwriter, è che poi entri davvero in empatia con il cliente e che poi segui come fossero tuoi tutti quelli che sono gli articoli o un libro. Ecco, ci sono delle volte che mi sono ritrovato di ottimo umore perché magari un pezzo di un mio cliente stava andando benissimo, consideriamo alcuni dei pezzi che scrivo sono anche sui social blog, quindi su LinkedIn falso, no? Quindi magari una miriade di commenti strepitosi e quant'altro, e tu sei lì che ti senti un pochino, cioè sei davvero felice, non c'è l'invidia, che non c'è il tuo nome, sei felice. Ecco, magari dall'esterno chi ti guarda dice, ma che sta facendo questo? Perché comunque non è che ci guadagni di più, puoi neanche dire che l'ho scritto io, non l'ho scritto io. sicuramente divertente. Capita anche che magari qualcosa che scrivi non ha corrisposto e ti senti più depresso del cliente, cioè il cliente dice no vabbè dai abbiamo tempo, quindi è interessante anche questo aspetto.
Forte. Senti, invece le tue risorse essenziali, quelle che consiglieresti in ambito di comunicazione in genere, se uno deve partire praticamente proprio le cose essenziali?
La Skype, se per Skype io non avrei fatto nulla, io ho usato Skype come il chiavistello magico e c'è tantissima gente che ancora oggi un po' odia Skype, hanno proprio un'idea ogni tanto giustificata contro Skype, ma una messaggistica come Skype, non c'è solo Skype, vengono in mente Appear.net se non sbaglio, Cisco Spark, Google Hangout, tanti strumenti che ti permettono non solo di sentire ma di vedere il tuo interlocutore, oggi penso sia fondamentale. Oppure considero che mi arrivano 2-3 richieste al giorno per sentirci, 2 su 3 di queste persone mi dicono no, sentiamoci al telefono. Un'altra cosa, io non usavo il cellulare, non usavo il cellulare per tutti i 2016. Quindi penso quanto sia importante per me Skype, però oggi l'ho dovuto riaccendere perché comunque le persone ancora non la digeriscono, quindi sicuramente Skype. Poi altri strumenti che ritengo utili, a me ha cambiato la vita chiaramente WordPress. I miei primi siti, io non sapendo programmare, erano fatti con Adobe News, non so se lo conosci.
No, questo no.
È un programma uscito nel 2008, nel 2009, non lo so, di Adobe, che faceva, ti permetteva di fare un sito drag and drop, ma veramente statico. Ecco, considera che per scrivere e impaginare un articolo dovevi fare i layout separati per mobile e per desktop, ci stavo da 10 a 12 ore. Quindi un WordPress che ti permette, io dico ogni tanto mi ricordo che ci sono errori nei miei articoli, vabbè ho capito, però in 20 minuti io comunico con il mondo, quindi WordPress sicuramente è una di quelle cose che davvero ci ha reso liberi e molto molto potenti. Io poi uso, se magari possiamo dare qualche consiglio, i prodotti di Tribe, Tribe Architect, Tribe Bits, che sono tutti i plugin che si implementano su WordPress per la lead generation.
Sì, per chi è un po' a digiuno di questi concetti, sostanzialmente WordPress è l'azienda di software con cui si fanno il 30% dei siti web al mondo. Quindi è nato per i blog, poi veniva usato da testate come New York Times, in Italia il Fatto Quotidiano, eccetera eccetera, poi nel tempo è stato utilizzato un po' per tutto, adesso la maggior parte dei web designer pure in Italia quando ti fanno un sito te lo fanno con WordPress. Il bello è che se tu, come è stato anche per me, te lo vuoi costruire da solo e lo vuoi usare come strumento di marketing, appunto, poi ti basta semplicemente mettere questi plugin, questi pezzi che si aggiungono e lo rendono ancora magari più performante, giusto?
Sì, sì, ma anche facendolo fare da un professionista, quando ti consegna WordPress o un altro strumento, pensiamo anche a Palsa, no? Medium, hai la possibilità davvero di ridurre al minimo le competenze tecniche. Questo è sicuramente interessante. E infine un, diciamo, tool, se possiamo definirlo così, che mi aiuta molto nella scrittura, Webline, si chiama, Portent, Webline Idea Generator, qualcosa del genere.
Ah, sì, sì, sì. Ce l'ho presente.
Ecco, quello ho iniziato ad usarlo soprattutto negli anni passati, quando ero un fanatico di Piccoli Kill e tutto il resto. Però è molto utile perché comunque inserendo una parola, al di là di generarti un headline magnetica, che molte sono davvero improponibili, però se lo hai provato e se chi ci ascolta lo prova, vede che ti fa vedere tante idee alle quali non hai pensato, quindi ti fa pensare un pochino fuori dagli schemi. Una cosa che mi aiuta nella scrittura è parlare del mio lavoro con una lente però di campi completamente diversi. Io ad esempio leggo di tutto, cioè blog di mamme, blog di appassionati di cani, ti danno comunque degli spunti sempre freschi, non tanto sul messaggio, chiaramente non sarà il più, ma sul modo nel quale viene trattato e comunicato.
Assolutamente, immagino che sia l'approccio più fruttuoso. Senti, per chiudere Davide, cosa ci consigli di leggere quest'anno nel 2018?
No, guarda, ho letto...
A parte il tuo libro, ovviamente.
A parte il mio libro, ti faccio una lista. Primo, per questione di cuore, perché è una persona speciale, Risultati solidi in una società liquida, di Sebastiano Zanoldi, scritto con Giacomo Dallava, che è uscito nel 2017.
Sì.
Libri che mi sono piaciuti, che trovo davvero illuminanti, sono 6 fondamentali anche nel mio libro, Abbondanza, Il futuro è meglio di quanto pensiate, di Kotler e di Amandis, credo sia. È invece un libro davvero fantastico, c'è anche l'edizione italiana adesso, è 50 cose che hanno fatto l'economia moderna, di Tim Ashford, se non sbaglio, dove fondamentalmente vengono trattate 50 invenzioni o cambiamenti che hanno reso questo mercato per come lo conosciamo. Per farti qualche esempio, Google, la ricerca, nel 1998, se andavi e scrivevi auto, ti spuntavano i siti porno, perché fondamentalmente il sistema era quello, inserivi tante parole chiave, diceva quello. Oggi la ricerca intelligente di Google ha cambiato quelle che sono le nostre abitudini, no? Oppure, che ne so, la pillola anticoncezionale, che ha davvero dato la svolta, quella famosa uguaglianza. Tim Ashford racconta proprio questi numeri, nel senso, come dicevamo prima, anche prima della pillola le donne potevano studiare, le donne potevano votare, le donne potevano accedere a delle carriere, ma il fatto di non poter controllare la propria sessualità e di non poter controllare la gravidanza faceva sì che nei fatti questa emancipazione, queste pari opportunità non ci fossero. Da quando è stata introdotta la pillola, ci sono delle statistiche interessanti nel libro, a quel punto si è avuta davvero la svolta. Di queste idee, cose, esempio l'iPhone e tutto il resto, ce ne sono 50, trattate in maniera davvero approfondita e divertente.
Benissimo, sono sicuro che questi, diciamo, questi consigli serviranno a rinfrescare un po' la mente e far generare nuove idee anche ai nostri ascoltatori. Ti lascio la chiusura libera, dici un po', lasciaci il messaggio che vuoi e ti ringrazio per il tuo tempo, Davide.
Grazie Andrea, il messaggio, oltre a comprare tutto il mio libro, anche due o tre copioline,
regalatelo.
Regalatelo, usatelo per sotto i comodini, sotto le sedie, in tutti i modi, è quello davvero di essere più ottimisti, di smetterla di guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto, e smetterla e anzi boicottare in massa tutti quegli annunci sensazionalistici, negativi, e tutte quelle persone che non solo sono persone con una visione pessimista, ma che ogni giorno intossicano anche la nostra vita, perché stare sui social e vedere continuamente certe notizie, certe situazioni, alla lunga fa male. Quindi cerchiamo invece di dare diffusione alle persone che meritano. Bon, ci sarebbe ancora da parlare, però c'è un articolo molto interessante su The Vision. A proposito del signor distruggere, saprai chi è, no? Ecco, cioè, ma è veramente inaudito che un tizio che pubblica queste cose, per quanto la prima volta possono farti sorridere, trova tanta rilevanza. Cioè, magari c'è una persona che sta aiutando i bambini con il tumore e non gli frega niente a nessuno. Ecco, concentriamoci più sul buono che c'è nel mondo e nella rete online, anziché sul negativo. Questo è sicuramente il messaggio che mi sento di dare.
Grande. Allora, alla prossima, Davide.
Ok, anche a te. Ciao Andrea.
Bene, anche questa intervista è giunta al termine. Voglio chiudere raccontandovi un po' cosa succede nel mondo del copy persuasivo. I servizi sono praticamente stati riempiti per mesi e mesi di questo 2018, ma ci sono anche tante richieste di persone che mi chiedono consigli, che mi chiedono dritte o revisioni. Ecco, ho raccolto varie idee per una serie di webinar. Webinar, quindi eventi online periodici dedicati esclusivamente al copy persuasivo. Questo perché mi sono reso conto che tanta gente, tante persone iscritte anche alla mia newsletter sono interessati ai corsi e ai workshop che io faccio dal vivo, live, ma inevitabilmente, a meno che non siano in Liguria o in Veneto, al momento restano tagliate fuori. E io infatti poi, tra l'altro, non ho tempo neanche di guardarmi allo specchio di questo periodo, figuriamoci di organizzare altre date in giro per l'Italia. Quindi onestamente penso che lo strumento migliore è sia il seminario online, il webinar, è quello più adatto per quelli come noi. Quindi se vuoi avere accesso alle mie procedure, se puoi scrivere più velocemente, se ti piacerebbe chiedermi consigli direttamente su come avere più impatto proprio con il potere del copy, delle parole, della persuasione, il primo passo è compilare il breve sondaggio che ti linko nelle note della puntata. Poi, se vuoi che ti aiuti e non ti bastano i clienti, le vendite che stai avendo, stai facendo adesso, ecco, ci sono alcuni modi. Ovviamente puoi sempre prendere, se ancora non hai la tua copia, il piccolo libro della scrittura persuasiva, che è a soli 7 euro su Amazon, e puoi richiedere l'accesso al programma Sforna Clienti. La prossima sessione ci sarà ad aprile, ti puoi cominciare a registrare, trovi sempre il link all'interno delle note dell'episodio. E poi, per quanto riguarda l'intervento diretto di un professionista che ti aiuti a costruire il tuo sistema di acquisizione e valorizzazione dei clienti, il tuo funnel professionale, io ormai prendo solo un cliente al mese e la lista d'attesa è piena fino a marzo, quindi se vuoi prenotarti per aprile puoi cominciare a compilare il questionario sul sito. Intanto ti do appuntamento alla prossima, ciao e buon lavoro.